adesso la mia si trasformerà. E con Anna Lattiglia, che anche ha cambiato cappello rispetto a ieri, metteranno in scena l'intervento scritto da Paola Musarra per il Circo Bentenson, che forse tutti conoscerete, ma vi dico due parole. Il Circo Bentenson è fondato il 28 luglio 2005 da Paola Musarra, Laura Scalino e Gianni Tomasetic, e si propone di mettere in scena, in modo del tutto ironico e amatoriale, concetti e ragionamenti complessi, e a volte ci riesce. Oggi Paola non c'è, Gianni sarà ad assistere a questa interpretazione. Anna e Lavinia metteranno in scena Gregory Bateson, Ma il corpo dov'è? Lumache, Colpi e Cenere.
Grazie mille, così va bene?
Sì.
Ok. Come ha detto Laura, il testo che leggeremo è la libera rielaborazione della comunicazione di Paola Musarra dal titolo Diamo i numeri con Bateson, che troverete in versione integrale sul sito Medea e nell'archivio del nostro sito www.circolobenson.it.
Gregory Bateson, ma il corpo dov'è? Lumache, polpi e cenere.
Per dare un po' di carne, sangue, azione alla persona di Gregory Bateson, ho pensato di ispirarmi alla sua biografia, scritta da David Blixet, Gregory Bateson, The Legacy of a Scientist, del 1980.
20 anni aveva nel 1971 David Lipset, quando ebbe l'opportunità di trascorrere alcuni mesi in Asia, studiando sotto la guida di Bateson. Di lui sapeva poco o niente, o meglio, sapeva quel poco che ancora oggi molti dicono di sapere, e cioè che aveva ideato la teoria del doppio vincolo e che era stato il marito di Margaret Mead. Negli anni che seguono, Lipset porta avanti i suoi studi per diventare antropologo e il suo progetto, che ormai ha assunto la forma di una biografia molto particolare. Non solo. Infatti Bateson gli ha messo a disposizione una quantità notevole di documenti personali, ma si è anche dichiarato disposto ad essere intervistato sui momenti più significativi della sua vita. Non è tutto. L'instancabile David perfeziona la sua ricerca, raccogliendo le testimonianze di parenti, amici, vicini di casa e colleghi di Bateson, recandosi anche in Inghilterra e soprattutto esplorando le implicazioni e le complicazioni teoriche di vari settori del sapere attraversati dall'incessante ricerca di Gregory.
Prima di cominciare a capirci qualcosa, devo averne almeno 1500, dice Bateson. Ma di che si tratta? Ebbene, si tratta di lumache, o chiocciole se preferite, insomma, snails. Lumache sporche e famose, che Gregory raccoglie nei freddi stagni del distretto di Cambridge e colleziona, profanando con scatole le colme di questi lisci esemplari il suo elegante appartamento al St. John's College, dove è tradizione che i Bateson risiedano durante i loro studi all'università. Siamo nel 1923. I due fratelli maggiori di Gregory sono morti tragicamente. Il primo, John, in guerra nel 1918. Il secondo, Martin, suicida nel 1922. Il vero naturalista è John, destinato a seguire con entusiasmo le ombre del padre William, il rigido scienziato che, dopo la morte del primogenito, concentra le sue aspettative su Martin, che purtroppo non corrisponde ai suoi desideri, anzi, ne è gravemente condizionato. E adesso tocca a Gregory raccogliere questa pesante eredità. Lo fa con il suo stile, obliquo, ironico. Il suo primo lavoro, il suo primo progetto da naturalista zoologo, è appunto una raccolta di lumache, da confrontare con gli esemplari raccolti 30 anni prima dal padre William nello stesso distretto di Cambridge, per sottolineare eventuali mutazioni.
In un primo momento, Gregory sembra assoggettarsi di buon grado al rituale della raccolta di lumache nel fango e nel freddo, in compagnia di due amici interessati ad altri animaletti, con i quali beve una inevitabile tazza di tè vicino allo stagno. Ci siamo gelati, dirà, ma ci siamo anche divertiti. Rather chilly, but good fun. Purtroppo però, tra le lumache paterne del 1890 e quelle del 1923 non c'è nessuna differenza apprezzabile. Dopo un paio di altri fallimenti e incontri significativi, Gregory comprende che non vuole vivere in un laboratorio. Cito dal film di Nora Bateson dedicato al padre. E comunica con le dovute cautele ai suoi genitori che non vede per sé un futuro da zoologo o da genetista. Unica alternativa per lui è l'antropologia, la sola capace di offrirgli quella personal inspiration di cui avrà sempre bisogno. Va detto che Gregory Bateson conservò per tutta la vita un atteggiamento da naturalista che, escludendo il laboratorio, si traduceva in un interesse profondo per gli esseri viventi. Nel suo libro Con gli occhi di figlia, del 1985, Mary Catherine afferma: la qualità del suo affetto per un polipo o un pipistrello era simile all'obliqua tenerezza che nutriva nei miei riguardi o nei riguardi di mio fratello John e di mia sorella Nora.
Nel 1936 sposa Margaret Mead. Nel 1939 nacque Mary Catherine, che nel suo già citato Con occhi di figlia mette insieme i genitori, i suoi straordinari genitori, evocando nel corpo in un indimenticabile ritratto. Lui altissimo, un po' goffo, pinoccolato, lei piccola, compatta, efficiente, accogliente. La forte tendenza innata in Margaret a organizzare la vita degli altri a lungo andare viene percepita da Gregory, amareggiato per la scarsa considerazione da parte degli ambienti accademici, come insopportabilmente manipolatrice. Il loro matrimonio finisce con un divorzio nel 1950. I loro rapporti comunque continuano sul piano intellettuale. Tra l'altro Margaret, che ha avuto successo e riconoscimento, interviene più volte per aiutare Bateson a ottenere finanziamenti per i suoi erratici progetti.
7 anni, dal 1951 al 1958, dura il secondo matrimonio di Bateson con Elizabeth Betty Sumner. Nascerà un figlio maschio che si chiamerà John, come il fratello maggiore di Gregory, morto in guerra 20 anni prima. Il quadro che emerge dalla descrizione fatta da Mary Catherine, che nel 1951 aveva poco più di 11 anni, ci offre l'immagine colorata di una perfetta famiglia americana. Padre, madre casalinga, Betty aveva smesso di lavorare, bambino, cane, casetta in periferia col prato verde. Quanti ne abbiamo viste nei film? Nuova ricetta per il barbecue con i vicini. Insomma, una forma di addomesticamento, una americanizzazione di Gregory, che Betty chiama Greg. Insomma, secondo Mary Catherine, Betty gli costruì attorno un modello di domesticità tutta nuovo mondo. Dopo qualche tempo, però, questa immagine oreografica si appanna. Betty ha una serie di aborti multipli, ci sono difficoltà economiche, momenti di conflitto familiare. A questo punto, sempre secondo Mary Catherine, Gregory cominciò ad affermare il suo stile, caratterizzando notevolmente la vita della famiglia. Si trasferiscono in una nuova casa, una casa vera, non in cartongesso, e Bateson fa venire dall'Inghilterra libri, mobili, oggetti e dipinti, tra i quali uno di William Blake, particolarmente inquietante, dalla casa dei suoi genitori, il tutto in stridente contrasto con il mobilio di Betty. Dopo alcuni burrascosi anni si creò una confusione di acquari e macchine fotografiche. Betty se ne andò e i due divorziarono nel 1958.
12 vaschette in salotto, con dentro forni, sì, forni. Dopo la partenza di Betty, la più bella stanza della casa, con due finestre, con i muri rivestiti di legno rosso, accolse 12 acquari di acqua salata. Gregory voleva studiare il sistema nervoso dei corpi, godendo al tempo stesso della bellezza e della grazia delle loro dame. Nel disordine della casa e dei suoi sentimenti, Gregory deve ora affrontare un problema pratico, quotidiano, non indifferente. Bisogna cambiare l'acqua alle vaschette dei corpi. Acqua salata, naturalmente, da prendere a mare. Chi è in grado di farsi carico insieme a lui di questa corvée con allegria e vitalità? Lois Kamman, che diventerà Lois Bateson nel 1961. Gregory Bateson morì 4 luglio del 1980. Tre giorni dopo ci fu la cremazione. Una parte delle ceneri fu sparsa in mare, ma il vento della costa, racconta Lipset, con un capriccio molto bersoniano, le riportò indietro negli occhi dei presenti.
Prima di lasciare il corpo di Bateson, vi proponiamo un piccolo esercizio. Sulla nostra pagina Facebook c'è una sua foto, un primo piano. Qui ne abbiamo alcune copie per noi. Il tempo lavora e lascia le sue tracce. Sul volto di Gregory, una fitta rete di rughe racconta la sua storia. L'ironia, le rughe che partono a raggiera dall'angolo dell'occhio. L'inesausta capacità di sorprendersi, le onde sulla fronte. Intorno alla bocca un accenno di sorriso e qualche amarezza. E ci colpiscono lo sguardo acuto e la posa obliqua, trasversale.
Abbiamo seguito le istruzioni di Paola alla lettera, vero Gianni? Tu riferirai, sì. Un applauso a Paola. Abbiamo?
Abbiamo tutti?
Sì.
Bene. Continuate voi. E se avete coraggio, guardatevi allo specchio e cercate sul vostro volto le tracce che il tempo disegna raccontando la vostra